Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 dell'Epistola di Paolo agli Efesini? Capitolo 2 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dall'1 al 10. Dice l'Apostolo Paolo, Apostolo dei Gentili, ve lo ricordo, per l'ennesima volta, Apostolo costituito da Dio, tale dei Gentili, e quindi Apostolo non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio. Dice l'Apostolo Paolo, voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, egli è per grazia che siete stati salvati, e ci ha resuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Dunque dice l'Apostolo Paolo che gli è per grazia che noi siamo stati salvati. Dunque, se noi siamo stati salvati, vuol dire che ci fu un tempo nel quale non eravamo salvati, non eravamo salvi. E difatti, vedete, all'inizio del capitolo Paolo spiega quale fosse la nostra situazione, la nostra condizione davanti a Dio prima di essere salvati. Eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ai quali ci abbandonavamo, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, cioè il diavolo, cioè di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. E noi pure, come tutti gli altri, eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali, vivevamo ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Vedete dunque qual era la nostra condizione: eravamo come gli altri, in altre parole, eravamo figlioli di ira. Perché figlioli di ira? Perché l'ira di Dio era sopra di noi. Già, l'ira di Dio dimorava sopra di noi, perché noi eravamo nemici. Noi eravamo nemici di Dio. Per quale ragione? Perché eravamo dei peccatori. Eravamo schiavi del peccato. Infatti, è proprio questo il punto. Se noi adesso siamo salvati, vuol dire che da qualche cosa siamo stati salvati. E difatti eravamo schiavi del peccato, eravamo dei schiavi. E adesso invece siamo salvi, siamo liberi, perché siamo stati liberati appunto da questa schiavitù, che è la schiavitù del peccato. Schiavitù del peccato che, come dice la Sacra Scrittura, come disse Gesù, chi commette il peccato è schiavo del peccato. E quindi è evidente che noi ubbidivamo al peccato, non potevamo fare a meno di peccare, e per questo naturalmente ci comportavamo iniquamente. Eravamo in inimicizia con Dio, ecco perché appunto eravamo figlioli d'ira come gli altri, dunque eravamo degli schiavi, e il peccato appunto ci teneva avvinghiati, era come se fossimo legati da delle catene, da delle funi che appunto ci tenevano stretti, e noi eravamo impossibilitati a camminare nella libertà, appunto perché? Perché eravamo costretti, uso questa espressione, a peccare. Il peccato ci dominava, era più forte di noi, c'è poco da fare, fratelli nel Signore. Questo lo dobbiamo riconoscere guardando indietro al nostro passato, al tempo prima della nostra conversione. Dobbiamo riconoscere che eravamo tutti schiavi del peccato e dunque avevamo bisogno di essere salvati, e il Signore ci ha salvati. Ora, il fatto che siamo stati salvati vuol dire anche non solo che eravamo schiavi del peccato e adesso in Cristo siamo stati affrancati dal peccato, ma significa anche che eravamo perduti. Già, eravamo perduti, perché se ora siamo salvi, prima eravamo perduti, eravamo come delle pecore erranti, delle pecore perdute. E quindi non sapevamo dove andavamo, non avevamo la luce della vita, camminavamo nelle tenebre. Ma vedete, la Sacra Scrittura dice che noi siamo stati salvati, e il Salvatore è Dio. Egli ci ha salvati appunto in Cristo Gesù. Quindi possiamo dire, dobbiamo dire che siamo salvati, perché se Paolo dice "gli è per grazia che voi siete stati salvati", è evidente, parla di qualche cosa che i santi hanno sperimentato, e noi abbiamo sperimentato questa salvezza, questa così grande salvezza che è in Cristo Gesù. Perché vi ricordo che in nessun altro è la salvezza, perché non v'è alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. La salvezza, lo ribadisco, è in Cristo Gesù, e solamente in Cristo Gesù, perché è Lui che Dio ha mandato nella pienezza dei tempi nel mondo per salvare il mondo, per offrire se stesso quale propiziazione per i nostri peccati. È Lui il Messia di Dio, ovvero il Cristo di Dio, colui del quale avevano parlato Mosè e i profeti, o meglio la legge e i profeti, e del quale appunto era stato detto che avrebbe portato i peccati di noi tutti, del quale era stato detto che ci avrebbe riscattato dalle nostre iniquità. Quindi, quando parliamo della salvezza, dobbiamo ricordarci sempre che essa appunto ci è stata portata da Cristo Gesù, il quale appunto nella pienezza dei tempi è morto per i nostri peccati, fu seppellito, il terzo giorno è risuscitato dai morti. Quindi la salvezza si basa esclusivamente sull'opera espiatoria di Cristo Gesù, che Egli ha compiuto, non su quello che noi abbiamo compiuto, attenzione, ma su quello che Cristo Gesù ha compiuto. Dunque, se noi possiamo dire, se l'Apostolo dice che noi siamo stati salvati, vuol dire che chiaramente questo è uno stato nel quale adesso noi ci troviamo, una condizione totalmente diversa, è una condizione di salvezza. Già, noi possiamo dire appunto di essere salvi, quindi eravamo perduti, ma adesso siamo salvi, eravamo schiavi del peccato, ma ora siamo stati affrancati dal peccato e quindi siamo liberi. Badate bene però a non fare della libertà un'occasione alla carne, perché il fatto di essere liberi o di essere stati liberati dal peccato non ci autorizza a peccare o diciamo a abbandonarci al peccato. Rimarremo noi nel peccato? Onde la grazia abbondi, così non sia. Ci dobbiamo santificare, fratelli nel Signore, perché appunto proprio il fatto che siamo stati salvati, liberati, affrancati dal peccato, appunto questo significa che noi adesso dobbiamo servire la giustizia. Quindi attenzione a tutti coloro che mutano la grazia di Dio in dissolutezza, a coloro che appunto fanno della libertà un'occasione alla carne. Guardatevi da essi, perché costoro veramente non hanno capito in che cosa consiste questa così grande salvezza che Dio ci ha provveduto in Cristo Gesù. Il Signore Dio non ci ha salvati affinché noi ci abbandonassimo al peccato. di nuovo come prima, ma il Signore ci ha salvati affinché noi vivessimo per la giustizia, affinché noi prestassimo le nostre membra a servizio della giustizia e non più a servizio del peccato. Sia chiaro questo. Tutti quelli che pensano di fare dell'Evangelo un Vangelo del divertimento si sbagliano di grosso e sono in inimicizia con Dio, perché appunto hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza e porteranno la pena della loro ribellione. Molti voi sapete che hanno fatto della libertà un'occasione alla carne, di questa gloriosa libertà che il Signore ci ha concesso in Cristo, ne hanno fatto e ne continuano a fare un'occasione alla carne, quindi pensano a divertirsi, veramente hanno trasformato i locali di culto in sale da ballo, in teatri, hanno veramente trasformato la loro vita, diciamo, in una vita, diciamo, peggiore di quella prima di convertirsi, perché bisogna dire qui che ci sono tanti credenti che si comportano peggio di come si comportavano prima di convertirsi, e questo perché a motivo dei pastori corrotti che hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. Lo ripeto, hanno fatto della libertà un'occasione alla carne, quindi si abbandonano alle concupiscenze carnali, alle concupiscenze mondane, e poi hanno anche la sfacciataggine di dirci: ma noi non ci vediamo niente di male. Certo, non ci vedono niente di male perché sono ciechi, hanno la vista corta, e quindi preghiamo il Signore affinché il Signore illumini gli occhi di costoro che sono stati proprio accecati dal principe di questo mondo. Ora, quindi, è evidente che noi possiamo dire di essere salvati, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, fratelli nel Signore, perché gli apostoli lo dicevano, i santi antichi lo dicevano. Non è presunzione, ma è appunto una confessione di fede, è praticamente la certezza che noi abbiamo, che ci spinge a dire che siamo stati salvati. Se non fossimo sicuri di essere stati salvati, noi non lo potremmo dire e non lo diremmo, ma lo diciamo appunto perché noi abbiamo sperimentato questa salvezza, proprio l'abbiamo sperimentata. E quindi non è stata, diciamo, una sorta di autosuggestione, non è frutto di una sorta di autosuggestione, non è stata, diciamo, una illusione, no, è stata, diciamo, un'esperienza reale, e ognuno di noi si ricorda il momento in cui, o comunque il giorno in cui il Signore veramente lo ha salvato nella sua grande misericordia, perché si è sentito rinascere. Si è sentito tornare in vita, appunto perché da morto che era, morto nei suoi falli, il Signore lo ha vivificato. Da schiavo che era, il Signore lo ha liberato, e quindi quello è un giorno indelebile nella memoria di ciascuno di noi, perché appunto in quel giorno abbiamo sperimentato questa grande salvezza, questa così grande salvezza che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, il suo figliolo. E dunque noi non siamo dei presuntuosi, alcuni ci accusano di essere dei presuntuosi perché diciamo che siamo salvati, perché diciamo di essere stati salvati, ma non è così, fratelli, perché vedete, Paolo è molto chiaro: vi è per grazia che voi siete stati salvati, e lo dice per ben due volte, sia al versetto 8 che anche, vedete, precedentemente al versetto 5. E dunque noi siamo stati salvati da Dio, veramente salvati. E questo naturalmente lo Spirito di Dio che è dentro di noi ce lo attesta che siamo parte del popolo che Dio ha redento, che Dio ha riscattato dall'iniquità, che è riscattato da questo presente secolo malvagio. E naturalmente prima eravamo perduti perché... eravamo perduti perché stavamo andando in perdizione, eravamo delle pecore perdute, e in quanto pecore perdute stavamo andando in perdizione, stavamo andando all'inferno, fratelli nel Signore. Ecco dove ciascuno di noi stava andando: all'inferno, o soggiorno dei morti, che è il luogo dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Tutti noi stavamo andando, diciamo, eravamo su quella strada, appunto sulla via della perdizione. C'è poco da fare, fossimo morti nei nostri peccati, saremmo andati proprio là nell'inferno, nell'Hades, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove c'è un fuoco appunto che arde e dove appunto si è tormentati da questo fuoco. Eravamo veramente perduti. Ma vedete, il Signore, lo ribadiamo ancora una volta, non mi stanco, non ci stanchiamo di dirlo, il Signore ci ha salvati, ci ha salvati, è venuto a cercarci, a noi pecore perdute, ci ha trovati e ci ha inseriti nell'ovile, nell'ovile. E dunque ora siamo salvi non perché apparteniamo a una particolare denominazione evangelica o cristiana, siamo salvi perché apparteniamo a Cristo Gesù, perché Lui ci ha salvati, Lui ci ha cercati, ci ha trovati, ci ha riscattati, siamo suoi, siamo la sua proprietà, non la proprietà di qualche uomo, di qualche denominazione, no, siamo la proprietà particolare del Signore dei Signori, del Re dei Re, di colui che veramente fu morto, ma ora vive, perché è resuscitato dai morti. La morte non lo signoreggia più. Ecco a chi apparteniamo noi, al Signore Gesù Cristo, e di questo ci gloriamo grandemente, di appartenere al Signore Gesù. Ci sono alcuni che si gloriano nella loro carnalità di appartenere a una particolare denominazione. Guardate, fratelli nel Signore, badate bene, questa è carnalità. È carnalità, è carnalità, è veramente carnalità. Noi ci dobbiamo gloriare di appartenere al Signore, perché Lui, lo ribadisco, è venuto a cercarci, è venuto, ci ha trovati e ci ha salvati con il suo sangue, mediante il suo sangue. Considerate dunque che cosa è costata la nostra salvezza al Signore Gesù, il suo sangue. Infatti Lui ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza, per salvarci, per comprarci, quindi, e quindi noi siamo del Signore, fratelli, noi siamo del Signore. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, noi eravamo sulla via che andava in perdizione, che andava in perdizione, ma ora siamo su un'altra strada, ora siamo sulla via della salvezza, sulla via santa, sulla via che mena nella Sion celeste, siamo su quella via veramente dove camminano i redenti camminano gioendo, rallegrandosi nel Signore, gloriandosi nel Signore, lodando, lodando il glorioso nome del Signore. Ecco su quale via siamo. E questa via è una via santa, è una via santa appunto dove ci si deve santificare, dove non è che si può fare quello che si vuole, ma si deve fare quello che vuole Dio, il Re dei Re. Ve lo ricordo, noi siamo in un regno che è il regno di Dio, e a capo di questo regno appunto c'è Dio. E Lui ha dato una legge, e questa legge è fatta di comandamenti, e questi comandamenti vanno osservati, e appunto noi siamo su questa via, la via della salvezza, su cui appunto bisogna santificarsi. Dunque ora siamo salvi, siamo sulla via che mena in cielo, eh? Stiamo praticamente, siamo dei pellegrini in questo mondo, e ci stiamo dirigendo verso il cielo. Ci stiamo dirigendo verso il cielo, quando dice l'Apostolo Paolo, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, appunto, siamo cittadini del cielo, non siamo cittadini di qua giù, siamo cittadini di lassù, e quindi essendo che la nostra cittadinanza è nei cieli, naturalmente noi desideriamo appunto di andare in cielo, perché in cielo c'è il Signore, in cielo c'è il Signore, e quando si va in cielo si va a stare con il Signore e si vede il Signore, eh? Questo naturalmente adesso, naturalmente lo dovrò spesso, mi sentirete spesso, diciamo, precisarlo, perché come voi sapete ci sono molti che dicono che appunto i santi quando muoiono vanno in cielo a stare con il Signore, ma guarda caso non vedono il Signore. Questa è una falsa dottrina. Coloro che vanno in cielo vedono il Signore, che ne dicono appunto questi cianciatori, perché appunto le loro sono ciance da rigettare, e da qui appunto vi metto in guardia. Dunque noi ora, per la grazia di Dio, fratelli, siamo salvati, appunto, per la grazia di Dio. Perché che cosa abbiamo fatto per essere salvati? Ce la siamo meritata la salvezza? Se ci dovevamo meritare la salvezza andavamo tutti veramente all'inferno, diritti proprio. E chi poteva meritarsi la salvezza? Dunque, è per grazia, vedete quanto è chiaro l'Apostolo Paolo, è per grazia che noi siamo stati salvati. E quindi noi non siamo stati salvati per opere giuste, per opere meritorie che avevamo fatto, no. Ma siamo stati salvati secondo la misericordia di Dio, fratelli. Sì, in altre parole, noi siamo stati salvati gratuitamente. Gratuitamente, lo ripeto, gratuitamente. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che questa grande salvezza che è costata il sangue di Cristo Gesù, il sangue appunto del nuovo patto, ma vi rendete conto che ci è stata donata? Donata? Lo ripeto, donata? Cioè, non abbiamo pagato nulla? Non abbiamo pagato nulla perché non c'era niente da pagare, non abbiamo meritato nulla perché non c'era niente che potevamo meritare, e quindi l'abbiamo ricevuta in dono dal Signore, Quindi è un dono, il dono di Dio. Questa grande salvezza che abbiamo ricevuto, che abbiamo sperimentata, non è venuta da noi. È venuta dal Signore, è venuta veramente da colui che siede nel cielo, il quale veramente si è compiaciuto di salvarci. E come? Mediante la fede. Ecco perché è per grazia e non per opere, perché appunto questa salvezza l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo ottenuta mediante la fede. Ora, la fede, che cos'è la fede? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Da dove viene la fede? Viene forse dal cuore dell'uomo? Forse qualche cosa latente nel cuore dell'uomo che aspetta di essere risvegliata, come alcuni dicono, sempre i soliti cianciatori, che arrivano a dire che tutti gli uomini hanno una misura di fede, e forse qualche cosa che noi avevamo dentro di noi che a un certo punto il Signore ha risvegliato. No, fratelli nel Signore, la fede viene dall'udire. Questo dice la Sacra Scrittura. La fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Noi quindi abbiamo udito la parola di Cristo ed è venuta in noi la fede. E mediante la fede siamo stati salvati. In che cosa abbiamo creduto? È fondamentale questo, fratelli, perché se c'è la fede, è evidente in qualche cosa abbiamo riposto la nostra fede, in qualcosa, in qualcuno abbiamo creduto. Abbiamo creduto in Gesù Cristo. Che cosa significa che abbiamo creduto in Gesù Cristo? Abbiamo creduto che Gesù è il Cristo di Dio, il Figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati sulla croce, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti e che si fece vedere per diversi giorni appunto dai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo alla destra della maestà, cioè del Padre. Dunque, vedete che cosa significa naturalmente avere fede, o che siamo stati salvati mediante la fede, cioè siamo stati salvati mediante la fede nel Vangelo. Siamo stati salvati appunto perché abbiamo creduto nell'Evangelo della nostra salvazione che ci è stato annunziato. Ora qualcuno potrebbe dire, ma l'Evangelo viene annunziato a tanti, come mai a noi è venuta la fede? Domanda legittima, naturalmente, è giusto farsi queste domande, perché d'altronde dice la Bibbia, la fede viene dall'udire. Allora molti ascoltano l'Evangelo, l'Evangelo. Molti hanno ascoltato l'Evangelo anche nell'età, nelle generazioni passate, ma come mai solo, diciamo, un gruppo di persone, solo, diciamo, un certo numero di persone tra tutti quelli che hanno udito la parola di Cristo, cioè l'Evangelo, come mai solo costoro hanno creduto? Come mai è venuta solo a loro la fede? Perché mica ce l'avevano, la fede gli è stata data dal Signore. Come mai gli è venuta solo a loro la fede? Come mai? Perché al Signore è piaciuto così, cioè perché a loro è stato dato di credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Dice bene la scrittura: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dice bene la sacra scrittura, ma chi sono coloro che crederanno quando avranno udito, quando udiranno l'Evangelo? Chi sono coloro che appunto crederanno? Sono coloro a cui sarà dato di credere. In altre parole, sono coloro che sono stati eletti a salvezza avanti la fondazione del mondo, o meglio, coloro che sono stati ordinati a vita eterna. Costoro, sappiate, crederanno. Non importa quanti peccati abbiano commesso, non importa veramente che cosa abbiano fatto, dove si trovano, a quale stato sociale, a quale, diciamo, stato sociale appartengono, vi posso assicurare che in base a quello che dice la Sacra Scrittura, il Signore li raggiungerà e li salverà, li metterà in grado di credere, perché gli darà la fede, appunto, perché la fede è dono di Dio. La fede viene data gratuitamente da Dio. Non è che viene data gratuitamente da Dio perché gliela si chiede a Dio nella maniera più assoluta o perché la si merita, no, sempre appunto perché così al Signore, diciamo, piace. E dunque, vedete, costoro, cioè coloro che sono stati ordinati a vita eterna, crederanno nel figliolo di Dio, cioè in Cristo Gesù, per essere salvati. Ecco spiegato dunque perché non tutti coloro che ascoltano l'Evangelo credono. Ma riflettete, fratelli nel Signore, riflettete, fate mente locale, come si suol dire. Voi un giorno avete sentito l'Evangelo, magari era già qualche giorno che lo sentivate, o qualche mese, o qualche anno, come nel mio caso, ma riflettete un momento. Un giorno voi avete creduto, cioè un giorno avete detto: questa è verità, io ci credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che è morto per i miei peccati, che fu seppellito, che risuscitò e che apparve. Io ci credo. Ora riflettete, domandatevi: ma come avete fatto a prendere questa, chiamiamola, decisione? Come avete potuto diventare da increduli credenti? Come avete potuto accettare per veri dei fatti di cui voi non siete stati testimoni oculari, ma di cui voi avete solo sentito parlare? Appunto mi riferisco alla morte espiatoria di Gesù Cristo, al suo seppellimento, alla sua resurrezione, alle sue apparizioni. Come avete fatto? Cioè, perché voi avete creduto? E come mai tanti altri che hanno sentito lo stesso identico messaggio, come mai non hanno creduto? Come mai hanno detto: no, io non credo a queste favole, queste cose sono proprio per gente proprio che non c'ha cervello? Sapete come ragionano le persone? Come mai voi invece avete detto: io credo? Come mai? Questa è una domanda che ogni credente si deve fare. Ogni credente si deve fare questa domanda. Molti non vogliono che si facciano, molti non vogliono, i pastori mi riferisco, non vogliono che i credenti si facciano questa domanda. Questa domanda è fondamentale per capire appunto che non siamo stati noi a scegliere il Signore, ma è il Signore a scegliere noi. E non ci ha scelto quando abbiamo creduto, ma prima che credessimo. Ecco perché appunto noi diciamo che abbiamo creduto perché siamo stati scelti, e non il contrario, come dicono molti, appunto i soliti cianciatori che dicono che nel momento in cui abbiamo creduto siamo stati eletti, siamo stati scelti, ma nella maniera più assoluta. Noi siamo stati scelti avanti la fondazione del mondo, scelti a salvezza. Ecco dunque dove sta appunto la risposta a questa importante domanda: perché io ho creduto? Posso dire anche: perché ho voluto credere? Perché? La risposta è La risposta è: perché il Signore mi aveva ordinato a vita eterna, naturalmente a mia insaputa, senza che io sapessi alcunché, ma questa è la risposta a questa domanda che veramente io esorto, fratelli nel Signore, a fare a più fratelli possibili. Nel senso, perché sapete, ci sono dei fratelli che non ci hanno magari mai riflettuto a queste cose, perché sapete, i pastori oggi non danno nemmeno il tempo di riflettere, alcuni non danno nemmeno spunti di riflessione, no, le loro prediche sono veramente di una noia mortale, ecco perché appunto non ti spingono nemmeno a riflettere sulle cose gloriose del Signore, veramente infarciscono le loro predicazioni sempre con quelle squattro veramente cose che sanno, che hanno imparato a memoria, e veramente sempre con la storia di Zaccheo e di Bartimeo e della donna samaritana, ma sempre lì, e non vanno oltre, e la divisione del Mar Rosso, e va bene, sono cose importanti, ma dopo 30 anni, credetemi, dopo 30 anni aver sentito parlare di Zaccheo, di Bartimeo, dopo aver sentito parlare per 30 anni, veramente, dico, come dicono alcuni, no, non nel mio caso, naturalmente la divisione del Mar Rosso, guardate che i credenti non crescono, non crescono, ve lo posso assicurare, perché non vengono ammaestrati, non vengono cibati del cibo del quale devono essere cibati. E dov'è il cibo? Nella Bibbia, prendete le epistole di Paolo, questo è il cibo, prendete le epistole di Paolo e trasmettetele ai santi, perché è questo di cui ha bisogno la Chiesa, altro che raccontare Zaccheo e Bartimeo, donna samaritana. Ripeto, si può predicare pure su queste cose, ma basta, è una vita che si sente predicare sulla moltiplicazione dei pani, e questa è una vita che sempre le solite predicazioni se le passano uno con l'altro, ma basta, qui ci vuole il cibo sodo per la fratellanza, perché sennò veramente questi fratelli come cresceranno se non gli si dà il cibo solido. Con Zaccheo, con Bartimeo non crescono, è stato appurato, è stato accertato, Paolo non andava a raccontare Bartimeo e Zaccheo alla fratellanza. Le prendete le epistole dell'apostolo Paolo, questi sono gli insegnamenti che vanno trasmessi, fermo restando naturalmente che c'è anche un tempo per parlare di Zaccheo, di Bartimeo, della samaritana, c'è un tempo certo, ma gli ammaestramenti che vanno trasmessi sono quelli di Cristo Gesù e quelli dell'apostolo Paolo, di Pietro, di Giacomo, di Giovanni. Questi sono gli insegnamenti che la Chiesa oggi ha bisogno, fratelli nel Signore. Appunto vi stavo dicendo che certi predicatori non ti danno spunti di riflessione, allora noi vogliamo dare spunti di riflessione alla fratellanza e vogliamo che riflettano tutti quanti a questa cosa, diciamo, che può sembrare anche banale ad alcuni, la ragione perché tu, fratello, tu, sorella, un giorno hai creduto. D'altronde mica hai sempre creduto, no? C'è stato un giorno in cui hai creduto che sei stata salvata. Allora domandati davanti al Signore, mettiti in ginocchio davanti al Signore se non lo hai mai fatto, e fai questa domanda al Signore: Signore, ma perché io ho creduto? Fai questa domanda al Signore, a te che senti del continuo che appunto il destino te lo sei creato te, che tu hai fatto il primo passo, no? A te che frequenti queste comunità dove ti hanno ipnotizzato, dove veramente ti hanno narcotizzato, tu, mi rivolgo proprio a te, mettiti in ginocchio davanti al Signore, grida al Signore. E fai questa domanda al Signore: ma Signore, come mai io ho creduto e tanti altri no? Come mai io ho creduto ed ora veramente gioisco di una gioia ineffabile e gloriosa? Come mai io oggi sono sulla via della salvezza? Come mai io ho questa grande pace? E come mai tanti non hanno creduto e quindi non hanno niente e rimangono ancora morti nei loro falli e soprattutto vanno all'inferno? Come mai? E poi apri la parola di Dio, apri la Bibbia e vai al capitolo 1 degli Efesini e leggi queste parole: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti per prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, lode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo. Ecco la risposta. Ecco perché abbiamo creduto, perché noi abbiamo creduto. Noi, piccol gregge, ecco perché abbiamo creduto nel Signore della gloria, perché siamo stati da Dio eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, essendo stati predestinati sempre da Dio ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come figlioli di Dio. Ecco appunto la risposta. O come dice in un altro passo, quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. O come dice ancora in un altro passo, e Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio mediante la santificazione dello Spirito e mediante la fede nella verità. Dunque ecco per comprendere la ragione per cui tu, fratello, tu, sorella, hai ricevuto questa grazia dal Signore. La risposta è nella Bibbia. Se vuoi capire perché tu sì e altri no, la risposta tu la troverai nella Bibbia, solamente nella Bibbia. Io ti presento quello che è scritto nella Bibbia, non in un manuale di studio, ma nella Bibbia, che è uguale per me, è uguale per te. Leggila. Leggi, così sta scritto, così credi, così proclama. Veramente questo riempirà di gioia la tua anima, ti inonderà veramente di una gioia grande, meravigliosa, che non hai mai sperimentato prima. La gioia di sapere di essere stato eletto, di essere stata eletta in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, eletta a salvezza, quindi scelta. Scelto, ascoltami, qua stiamo parlando di una scelta che ha operato Dio, non di una scelta che abbiamo operato noi, verso Dio, ma di una scelta che ha operato Dio nei nostri confronti. E dunque vedete la risposta, è qua. Il Dio ha già risposto a questa domanda. Solo che molti la risposta non la conoscono, perché non conoscono le scritture, e perché spesso non conoscono queste scritture, perché i loro pastori sorvolano, saltano a piedi pari questi passi, soprattutto, e bisogna dirlo questo, nelle comunità pentecostali. Oramai dobbiamo dire veramente che oramai sono decenni, che anche qui in Italia, come anche in tante altre parti del mondo naturalmente, in ambito pentecostale, questa dottrina che è il proponimento dell'elezione di Dio viene nascosta, viene ignorata dai pastori, e questo è grave, sappiatelo, questo è grave, perché non c'è una dottrina che sia autorizzati a ignorare e appunto a non portare alla Chiesa coloro che sono stati preposti nel Signore ad ammaestrare il popolo del Signore. Hanno l'obbligo, hanno il comando di trasmettere alla Chiesa gli insegnamenti degli apostoli, e se non lo fanno sono sviati, sono traviati, sono dei ribelli. Ecco perché ci detestano, perché noi facciamo presente che c'è in atto una ribellione nella Chiesa dell'Iddio vivente anche qui in Italia, perché c'è una ribellione da fare, c'è una congiura da parte dei pastori contro il Consiglio di Dio, o meglio contro una parte del Consiglio di Dio che è importante, fondamentale che la Chiesa conosca, e questa parte si chiama proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, non dalla volontà del chiamato, ma dalla volontà di colui che chiama, che è l'Iddio vivente e vero. E questa è una parte del Consiglio di Dio che per tanti anni, troppi anni, è stata ignorata e fatta ignorare, e veramente si è privato il popolo del Signore di una grande benedizione, perché non ne viene altro che una grande benedizione nell'apprendere che si è stati scelti da Dio prima della fondazione del mondo. E allora noi vogliamo che lo sappiano tutti nelle chiese, vogliamo veramente che il proponimento dell'elezione di Dio veramente arrivi alle orecchie di tutti. Di tutti, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ebrei e gentili, non importa, uomini e donne, noi vogliamo che questo insegnamento, appunto, torni ad essere predicato dai pulpiti come veniva predicato nei secoli scorsi. Avete compreso? Soprattutto come veniva predicato nelle comunità, diciamo, nella Chiesa
Chiesa, nella Chiesa primitiva. Questo è il nostro desiderio, perché il proponimento dell'elezione di Dio non fa altro che confermare la salvezza per grazia. Ma domandatevi, siamo stati salvati per grazia, no? Quindi gratuitamente. E allora chiaramente qui ci si deve domandare: se siamo stati salvati per grazia, evidentemente non abbiamo fatto nulla per meritarci tutto ciò. Evidentemente non siamo stati noi, diciamo, voglio dire, a scegliere il Signore. Infatti è proprio così, è il Signore che ha scelto noi, in base naturalmente al suo proponimento. E difatti cosa disse Dio a Mosè? Io farò grazia a chi vorrò far grazia. Vedete dunque, la volontà di Dio è messa in primo piano, non la volontà dell'uomo. Altrimenti, se la salvezza fosse dipesa dall'uomo, dalla volontà dell'uomo, cosa avrebbe detto il Dio a Mosè? Avrebbe detto semplicemente: io farò grazia a chi vorrà essere graziato, no? Voglio dire, perché non cambiate queste parole? Scianciatori, seduttori di menti, ribelli che non siete altro, che avete fatto tanto danno alla vigna del Signore fino adesso, perché non le cambiate queste parole? D'altronde siete abituati a manipolare il pensiero degli altri, siete abituati a manipolare un po' tutto, perché non cambiate pure questo? Non potete cambiare quello che è scritto, però il significato l'avete distorto. E infatti che cosa dite? Che il Signore fa grazia a quelli che vogliono essere graziati, e con questo vi rendete colpevoli di peccato davanti al Signore, perché avete contorto le sacre scritture, e pagherete per questo, perché il Signore non terrà per il colpevole, non lo terrà per innocente. Se sta scritto, se il Signore dice: io farò grazia a chi vorrà far grazia, voi scianciatori non avete il diritto di dire che il Signore fa grazia a chi vuole essere graziato. Avete stravolto il piano di Dio, avete contorto le scritture, le avete annullate, siete come i farisei veramente del tempo di Gesù, avete annullato la parola di Dio con le vostre ciance. E guardate, ve lo ribadisco, ravvedete finché siete in tempo, ravvedetevi, cioè rientrate in voi stessi, riconoscete la verità, abbandonate le ciance che vi hanno insegnato nella vostra denominazione, perché se la salvezza è per grazia, vuol dire che al Signore è piaciuto farci grazia. Se siamo stati salvati e siamo salvati, è perché il Signore ha voluto salvarci, questo lui ha detto, questo noi crediamo e questo noi predichiamo. Non vi piace? Non ci interessa proprio niente. Ma una cosa naturalmente deve essere chiara: anche se non vi piace, anche se storcete il naso, anche se digrignate i denti, non avete più pace, non dovete avere più pace per il resto della vostra vita, perché avete rigettato la parola del Signore. La coscienza vi deve accusare giorno e notte, dovete sentire veramente gli stimoli, veramente. Vi è duro ricalcitrare contro gli stimoli adesso, voi dite: abbiamo sempre insegnato così. Allora che significa? Avete insegnato sempre male, sbagliato, quindi rientrate in voi stessi. Tornate sui vostri passi e rigettate la eresia che il destino l'uomo se lo crea da sé, rigettatela e accettate la parola di Dio, il proponimento dell'elezione di Dio. Vi sentirete voi forti e la Chiesa si fortificherà e la grazia di Dio sarà esaltata, la salvezza apprezzata e veramente l'orgoglio dell'uomo veramente sarà annullato, quell'orgoglio appunto di cui sono pieni tutti quelli che dicono: è dipeso da me. Sono io che ho voluto, io che ho fatto, io che... No, non è così, perché il Signore, lo ripeto, ha detto a Mosè: io farò grazia a chi vorrò far grazia. Ecco perché l'Apostolo Paolo poi dirà tanto tempo dopo che Dio fa misericordia a chi vuole. Ecco perché dirà che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, appunto perché la salvezza non è dipesa dalla nostra volontà. Certo, Dio ha esercitato potenza sulla nostra volontà, è vero, ma è Lui che ha operato in noi il volere. Cioè, se noi un giorno abbiamo detto: voglio essere salvata, sapete perché l'abbiamo detto? Perché Dio a nostra insaputa ha operato in noi il volere, comprendete? il volere, e quindi se un giorno noi abbiamo detto: Signore salvami, Signore abbi misericordia di me, Signore perdona i miei peccati, lo abbiamo potuto dire perché il Signore operò dentro di noi quella volontà necessaria, quel volere che era necessario per essere salvati. E dunque se sono qui a predicare l'Evangelo oggi, sono qui per la grazia di Dio, perché al Signore è piaciuto ordinarmi a vita eterna prima della fondazione del mondo. Se io sono qua ancora oggi veramente per la grazia del Signore, sempre tutto per la grazia di Dio, da Lui sono tutte le cose, da Lui procedono tutte le cose, da noi non viene niente, non c'è alcun bene nella nostra carne. Vedete dunque, ecco appunto il proponimento dell'elezione di Dio che si integra perfettamente con la dottrina della salvezza. Il proponimento dell'elezione di Dio è alla base della dottrina della salvezza. Non si può parlare della salvezza per grazia se non si parla del proponimento dell'elezione di Dio, perché a Dio è piaciuto farci grazia in Cristo Gesù avanti secoli. Considerate che cosa dice l'apostolo Paolo, ma vi rendete conto? Ora, noi sappiamo che la grazia è venuta con Cristo, certo, però dovete tenere bene a mente anche queste parole dell'apostolo Paolo, che sono fondamentali e sono scritte nella sua seconda epistola a Timoteo. Ascoltate cosa dice Paolo, dice così: che Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli. Vedete dunque, la grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli. E dove eravamo noi avanti secoli? Dove eravamo noi avanti secoli? Dove era il nostro libero arbitrio avanti secoli? Il cosiddetto libero arbitrio, eh? Dove era? Dove era? È vero, poi chiaramente la grazia di Dio è stata manifestata con Cristo Gesù, ma è evidente che in quel momento è stata manifestata la grazia. Sì, ma attenzione, la grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli. E questo perché noi siamo stati eletti a salvezza avanti la fondazione del mondo. Siamo stati ordinati a vita eterna o predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio. Lo so, questo predestinati dà fastidio. C'è una cosa che ci sono due verbi che danno fastidio nelle comunità pentecostali, nella maggior parte delle chiese pentecostali: il verbo eleggere e il verbo predestinare. Appena sentono dire qualcuno che il Signore ci ha eletti o ci ha scelti, cominciano già a cambiare colore in faccia. Quando poi dici che il Signore ci ha predestinati, allora lì veramente, allora il sangue gli va alla testa, non capiscono più niente. Non è che prima capivano molto di più, comunque sia, come si suol dire, veramente perdono, è come se perdessero il senno, è come se a un certo punto veramente ci fosse una sorta di blackout, chiamiamolo così, no? E praticamente si spegne quel poco di luce che c'è in loro e veramente diventano tenebre fitte, non sanno più quello che dicono, veramente cominciano a insultare, calunniare, diffamare, cominciano a dirti: il tuo Dio non è il Dio della Bibbia, cominciano a dire che il tuo Dio è un Dio ingiusto, cominciano a dire che sei un eretico, sei uno sviato, sei questo, sei quell'altro. Ma guardate, ascoltatemi, cianciatori, ribelli, guardate che qui se c'è qualcuno che si è sviato siete voi, vi siete sviati dalla parola del Signore. Voi, sì, voi, proprio voi, e sapete a chi mi riferisco, è proprio voi. Qua veramente noi ci atteniamo alla parola del Signore. Se c'è qualcuno che non si attiene alla parola di Dio, quello siete voi, sì, siete voi. Leggete la parola di Dio, perché non la leggete la parola di Dio, non la volete nemmeno leggere, perché avete paura di scoprire che le cose stanno veramente così. Ecco perché vi rifugiate dietro quelle frasi fatte che oramai veramente, diciamo, a pappagallo ripetete, perché veramente avete paura di investigare le scritture, avete paura. Voi sapete che il verbo eleggere e il verbo predestinare sono nella Bibbia, voi ne avete sentito magari parlare, avete paura però di approfondire, perché avete paura veramente di scoprire che siete stati ingannati, magari da 20 anni, da 30 anni, anche da 40 anni avete paura di scoprire che i vostri pastori, i vostri beneamati pastori, quelli che avrebbero dovuto ammaestrare veramente in ogni sapienza, vi hanno ingannato, e allora non ci avvicinate a quei passi, ci avete il terrore. Ma veramente questo terrore vi deve perseguitare fino a che siete in vita, fino a che veramente sarò in vita farò sì che questo terrore veramente vi corra dietro veramente dovunque vi troviate, perché dovete aprire la Bibbia, dovete andare a investigare solo la Bibbia affinché veramente vi rendiate conto che i vostri pastori, che voi chiamate unti di Dio, vi hanno ingannato. sì, vi hanno ingannato, su questo vi hanno ingannato, vi hanno detto che siete diventati predestinati quando avete creduto, vi hanno ingannato, vi hanno detto che siete diventati eletti quando avete creduto, vi hanno ingannato, vi hanno detto che il vostro nome è stato scritto nel libro della vita quando avete creduto, vi hanno ingannato, imbrogliato, non è questo che dice la Bibbia, non è questo che dice la Bibbia, lo dice la vostra denominazione, ma non la Bibbia, quindi a chi volete ubbidire, alla vostra denominazione o alla Bibbia? A chi volete ubbidire? Agli uomini o a Dio? Spiegatemelo, spiegatemelo, rispondete a questa domanda. Volete ubbidire a Dio? E allora prendete la Bibbia, che è la parola di Dio, apritela, divoratela, investigatela per vedere appunto come stanno le cose. Vi renderete conto che appunto siete stati imbrogliati da persone ignoranti che non conoscono le scritture. Non le conoscono le scritture, alcuni veramente si meravigliano quando dico che tanti pastori non conoscono le scritture, ma voi prendete, allora guardate, volete fare una prova, prendeteli veramente fuori dal locale di culto, no, li dovete prendere fuori dal locale di culto, no? O prenderli all'improvviso, come si suol dire, avvicinarvi quando vi è possibile, perché adesso sono diventati quasi veramente come l'uomo vestito di bianco, certi pastori, che veramente bisogna chiedere udienza a certi pastori, perché non gli si può nemmeno avvicinare, veramente, bisogna veramente chiedere udienza, sono diventati una sorta veramente di papi, sono diventati delle persone così importanti, si danno tante di quelle aree, che veramente adesso per avvicinarsi a un pastore, veramente, qui bisogna fare veramente... Bisogna fare un'impresa, ma comunque sia, prendetelo, afferratelo nel senso buono naturalmente, no? Quindi diciamo, prendete questo pastore, no? In macchina, per strada, dovunque vi capita, e digli, senti fratello, io vorrei che tu mi spiegassi questo argomento, questa dottrina, con la Bibbia. Allora, se è un pastore costituito da Dio, prenderà la sua Bibbia, la aprirà e vi spiegherà naturalmente le cose come stanno, eh? Ma se non è un pastore di Dio, cercherà naturalmente di rispondermi con frasi evasive, non prenderà la Bibbia per nessuna ragione, capito? Non si degnerà nemmeno di aprirla la Bibbia dinanzi a voi, vi dirà quattro parole e se ne andrà. Ora, da quel pastore voi dovete scappare! Perché quando si va da un pastore a chiedere ragione di quello che insegna, il pastore deve rispondere, e se non ha delle argomentazioni convincenti, o meglio, se non risponde con la parola del Signore, quello è un cianciatore da cui bisogna andare via. E vi stavo dicendo prima, alcuni si meravigliano quando dico che certi pastori non conoscono la scrittura, non la conoscono. Infatti ci sono certi pastori che non sanno proprio dove andare quando aprono la Bibbia per spiegare la dottrina. No, assolutamente. È così, i fatti sono questi. Volete accertarvi? Guardate veramente che vi potete accertare di quello che vi dico. Le cose stanno così. Ci sono veramente pastori che se vedono a voi la Bibbia si preoccupano. Altro che, non è che si rallegrano, si preoccupano. Se cominciano a vedere che voi veramente cominciate a maneggiare la Sacra Scrittura come si conviene, si cominciano a preoccupare. Perché? Perché loro praticamente la Scrittura la aprono raramente. Capito? Come dirai? Sì, la aprono raramente. Allora come fanno a fare i sermoni? Ma i sermoni se li passano l'un con l'altro, spesso sono già scritti, sono già trascritti, sono sempre le solite quattro frasi, sono preconfezionati. È già tutto preconfezionato, ecco perché li sentite predicare sempre nella stessa maniera. Quindi prendeteli nel momento che meno se l'aspettano e fatevi spiegare la dottrina. Vi renderete conto l'ignoranza che regna in questi pastori. Proprio l'ignoranza, qui veramente non stiamo mica scherzando, E l'ignoranza regna soprattutto dietro i pulpiti. Allora vi stavo dicendo, il proponimento dell'elezione di Dio, fratelli, è fondamentale. È fondamentale per capire cosa significa che siamo stati salvati per grazia, appunto come dice Paolo. Perché, appunto perché noi diciamo che non abbiamo fatto nulla per meritarci la salvezza, per guadagnarci la salvezza, appunto per questo, quando noi parliamo del proponimento dell'elezione di Dio, la cosa si integra. Perché? Perché il proponimento dell'elezione di Dio, che cosa ci mostra? Che Dio ci ha salvati perché ha voluto salvarci. E quindi è stato per un atto della sua volontà. Non è dipeso, da noi, ma è dipeso da lui. Quindi noi siamo andati a Gesù, ma non perché abbiamo voluto noi andare a Gesù, ma perché Dio ha voluto che noi andassimo a Gesù. È diverso. In altre parole, noi non saremmo mai andati a Gesù se ciò non ci fosse stato dato dal Padre. Comprendete dunque? Quindi la salvezza per grazia si spiega in maniera meravigliosa, no, in una maniera meravigliosa, mediante il proponimento dell'elezione di Dio. Eh già, perché appunto quando noi parliamo del proponimento dell'elezione di Dio, che cosa vogliamo dire? Che siamo stati salvati perché Dio ha voluto salvarci. Abbiamo ricevuto grazia perché Dio ha voluto farci grazia. E quindi non è dipeso da noi, e quindi non abbiamo niente di che gloriarci. Comprendete? È chiaro che il proponimento dell'elezione di Dio annulla l'orgoglio dell'uomo, eh? È superfluo che ve lo dica, lo annulla proprio, lo distrugge, lo annienta. Alcuni infatti quando sentono parlare della salvezza in questi termini dicono: oh, ma allora è una grazia. E certo, e allora sì che è una grazia. E che, voglio dire, è evidente, no? Perché rispondono in questa maniera? Perché a loro non gli è stato mai detto, non gli è stato mai parlato del proponimento dell'elezione di Dio. Che poi, alla fine, no, voglio dire, a chi dispiace di venire a sapere, a scoprire che è stato scelto dal Signore? Cioè, veramente, è sconcertante vedere certi credenti che quando gli parli del proponimento dell'elezione di Dio si arrabbiano. Ma come? Ma se hai creduto perché sei stato eletto, perché ti arrabbi? Ma perché ti arrabbi? Con chi ti arrabbi, gli vorrei dire? Ma con chi ti arrabbi? Col Signore? Col Signore? Guai a colui che è contento col suo creatore. Cioè, ma che cosa si mettono a pensare? Ecco, si mettono a pensare subito a quelli che il Signore non ha eletto a salvezza. Ma se il Signore non li ha eletti a salvezza, questo naturalmente dipende da Lui, non è che la salvezza delle persone dipende da noi. Voglio dire, la salvezza appartiene al Signore. Quindi, se il Signore farà grazia a chi vorrà far grazia, a alcuni non gli farà grazia, perché naturalmente questo ha deciso. Che possiamo farci noi? Noi chiaramente preghiamo per tutti gli uomini finché siamo salvati, evangelizziamo tutti, predichiamo a tutti l'Evangelo, però noi sappiamo anche, siamo pienamente consapevoli, che poi il Signore salverà solamente quelli che, diciamo, ha deciso di salvare. Ecco, voglio dire, allora, ma perché uno si deve arrabbiare? Ma non dovrebbe veramente cominciare a saltare di gioia, veramente? Ma a saltare di gioia, a glorificare il Signore. Signore, ti ringrazio veramente, ho scoperto che mi hai scelto. Mi avevano detto che io avevo scelto te, e adesso scopro nella Bibbia che tu mi hai scelto avanti la fondazione del mondo. Ma come è potuto avvenire questo? Certamente è potuto avvenire sia per colpa del tuo pastore, ma anche per colpa tua, fratello, sorella, perché non è che sei esente da colpa, perché avresti dovuto investigare le scritture, non è che sei per questo, diciamo, giustificato, attenzione. E dunque, voglio dire, uno si dovrebbe rallegrare, invece tanti si dispiacciono, cominciano a arrabbiarsi, ma si infuriano, ma c'è da preoccuparsi, a questo punto veramente uno si domanda: ma questi veramente hanno creduto veramente? Io ritengo che in molte chiese oramai ci sono molti che chiaramente ufficialmente risultano dei credenti, nominalmente risultano dei credenti, ma non sono mai diventati veramente dei veri credenti. Diciamo, è una constatazione questa che bisogna fare, diciamo, dopo del tempo, però bisogna farla. Questi qui veramente ci sono di quelli che dicono di essere dei cristiani ma non lo sono, si camuffano da cristiani in mezzo alla chiesa e recitano la parte dei cristiani. Attenzione, perché ci sono degli attori fenomenali, guardate che in mezzo, ma d'altronde qui ormai la recitazione, voi lo sapete, non è molto diffusa nelle chiese, no? Qual è la comunità oggi dove non fanno, sono rare quelle comunità dove non fanno le recite, no? Qui ormai sono tutti attori, voglio dire, se riescono a recitare, voglio dire, la parte di Zaccheo, di Bartimeo, di Saulo, voglio dire, voi pensate che non sono capaci poi di recitare veramente la parte del credente? Addirittura ci sono dei pastori che recitano la parte del pastore. E infatti si vede che sono degli attori, non hanno il ministero, hanno il titolo di pastore, però non hanno il ministero, recitano, no? Pensano di poter ingannare tutti quanti, no? Voi potete ingannare qualcuno, ma certamente non potrete ingannare tutti quanti. E quindi, vedete, bisogna prendere atto anche di questo, perché guardate, ma un vero credente, un figliuolo di Dio, una pecora del Signore, no? Ma quando scopre veramente quello che dice la Bibbia, ma si rallegra, voglio dire, rigetta la menzogna e accetta la verità. Voglio dire, se quando se quando un credente, no, diciamo che prima era cattolico romano, no, scopre la verità e comincia a rigettare la menzogna, e accettare solo la verità, ma perché non dovrebbe succedere la stessa cosa nelle comunità evangeliche? Perché non dovrebbe succedere che quando uno scopre di essere stato ingannato dice: sai che faccio? Quella dottrina è falsa, la rigetto e adesso, voglio dire, mi attengo solo alla verità, solo alla verità. Invece taluni non vogliono far così. Certamente poi bisogna anche considerare che c'è l'orgoglio, che naturalmente gioca la sua parte. Perché? Perché soprattutto un pastore, mettetevi al posto di un pastore di questi, naturalmente, che per 30 anni ha insegnato che il destino se lo crea l'uomo, e adesso è un problema, sapete, è un problema, nel senso che vengano questi problemi, però voglio dire, per lui è un problema, perché dice: adesso come faccio? Come faccio? Come faccio? La Bibbia dice così, e io ho insegnato per 30 anni, 40 anni questa menzogna, adesso come faccio? Beh, te lo spiego io come devi fare. Devi mettere da parte il tuo orgoglio, devi umiliarti nel cospetto di Dio, nel cospetto della fratellanza, fratello, e dire alla fratellanza: fratelli, mi sono sbagliato. Avevo creduto a una falsa dottrina, ma adesso il Signore mi ha fatto intendere che sbagliavo, e quindi adesso accetto il proponimento e lezione di Dio. Questo, naturalmente, con questo atto ne avrà del bene sia il pastore, naturalmente, che anche la Chiesa intera. Dunque, per tornare appunto a questa grande salvezza, è chiaro che il proponimento dell'elezione di Dio, fratelli, cammina assieme, è parte integrante della dottrina della salvezza per grazia, appunto perché altrimenti non si può spiegare, non si può capire che cosa significa essere stati graziati, essere stati salvati per grazia, gratuitamente, perché così a Dio è piaciuto. E noi naturalmente siamo felici nel Signore, siamo grati al Signore e ci gloriamo nel Signore. E ci gloriamo nel Signore appunto perché siamo i Suoi eletti, colui che Egli ha scelto. Dunque, vedete, fratelli del Signore, non è in virtù d'opere. È già, è certo. Dopo aver spiegato tutto questo, l'Apostolo Paolo, vedete cosa dice? Non è in virtù d'opere. Certo, perché se è per grazia non è per opere, no? Allora, è per grazia e quindi non è in virtù d'opere. Perché certo, se fosse per opere la grazia di Dio sarebbe annullata, è certo, invece noi non annulliamo la grazia di Dio. Quindi noi diciamo che, come dice l'Apostolo Paolo, non è in virtù d'opere. E Paolo dice per quale ragione? Affinché nessuno si glori, certo. Perché il Signore ha stabilito che la salvezza non fosse per opere, per impedire all'uomo di gloriarsi nel suo cospetto. Cioè il Signore vuole che l'uomo si glori appunto nel Signore, non in se stesso, e quindi ha fatto sì che la salvezza fosse esclusivamente, solamente per grazia, mediante la fede. Non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Quindi vedete, la salvezza non si merita, la salvezza non si guadagna. Tuttavia, fratelli del Signore, benché la salvezza l'abbiamo ottenuta per grazia di Dio, secondo la sua misericordia, perché a Lui così è piaciuto, ricordatevi che comunque le opere buone noi le dobbiamo compiere. Adesso che siamo stati salvati, fratelli, ricordatevi, noi dobbiamo compiere le opere buone, perché siamo stati salvati per compiere opere buone. Allora, noi non siamo stati salvati in virtù di opere buone che avessimo fatto, però adesso che siamo salvati, la nostra fede deve essere fatta, diciamo, la nostra fede deve essere accompagnata da opere buone, opere buone. Noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Quindi, vedete, le opere buone, e quindi dobbiamo aiutare i bisognosi, dobbiamo fare ogni sorta di opera buona, tra cui c'è l'elemosina, ve lo ricordo questi, perché sapete che alcuni l'hanno depennata, come si suol dire, praticamente l'hanno tolta dalle opere buone che Dio ha innanzi preparate, perché per loro le opere buone sono i soldi che si danno per la costruzione del locale di culto, perché per loro le opere buone sono i soldi che si danno per la missione, per sostenere i missionari, no, per i poveri, per i poveri chi ci pensa? La Caritas, eh? Chi ci pensa? La USL, o comunque chi ci pensa ai poveri nella Chiesa? Chi ci pensa? Chi ci deve pensare? La Chiesa, no? Deve pensare ai poveri. E appunto le opere buone innanzi preparate da Dio affinché noi le predichiamo, comprendono l'elemosina. Non date assolutamente retta a coloro che dicono che l'elemosina non fa parte delle opere che Dio ha innanzi preparato affinché le predichiamo, perché quelli mentono contro la verità. Mentono contro la verità. Perché guardate che se c'è un'opera buona che in tutta la Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, viene messa veramente in risalto, è proprio l'elemosina, è proprio veramente ciò che si dà ai poveri. Ai poveri! Non per costruire cattedrali, locali di culto, non per far fare le vacanze alle Seychelles a certi pastori. Ah, non lo sapevate che ci sono pastori che vanno alle Seychelles, alle Maldive, si vanno a divertire. Sì, perché? Ma perché tutto è puro, fratello, tutto è puro per quelli che sono puri. Che vuoi, fratello? Il Signore vuole che anche noi ci divertiamo, che vuoi? Tu pensi che Gesù non se ne andava al mare in costume con i suoi discepoli? Ma che pensi? Che Gesù non si divertiva? Loro parlano così, questi qua. A questi qui non bisogna dargli niente. Non bisogna dargli niente a questi pastori che vogliono costruire cattedrali sopra cattedrali, che fanno a gara con gli altri pastori, per chi c'è il locale di culto, per chi costruisce il locale di culto più bello. Guardate, fratelli nel Signore, se siete veramente in queste comunità dove veramente storcono denaro per farsi grandi e belli, fate una cosa, quel denaro non dateglielo più a codesta gente, datelo ai poveri. Conoscete dei fratelli poveri? Guardate, fatevi un giro per il paese dove siete e datelo veramente a quelle famiglie bisognose veramente, anche se non sono credenti. Guardate, se non ci sono credenti poveri nella vostra comunità, vi esorto veramente a cercare i poveri, veramente quelli del mondo, guardate. Se proprio veramente volete fare del bene proprio nel vostro posto, ma comunque i poveri sono sempre in mezzo al popolo del Signore e vi posso assicurare che il Signore ve li metterà davanti, quelli della famiglia dei credenti che sono nel bisogno. Aiutate loro, ascoltate, aiutate loro, non questi pastori che servono il loro ventre, non questi pastori che servono il loro ventre, che costruiscono le cattedrali, eh? E poi le vedete queste cattedrali, come sono veramente splendenti, come sono splendenti, però quando si entra in quel, c'è lo splendore, c'è uno splendore però, chissà, esteriore, però quando si entra in queste cattedrali si sente veramente una sorta di gelo spirituale, si sente proprio veramente l'oscurità. È proprio così, a livello spirituale, io parlo a livello spirituale, li conosco questi luoghi. Quindi, fratelli nel Signore, vedete dunque, non è in virtù d'opere che siamo stati salvati, ma secondo la misericordia di Dio. Però vedete, il Signore adesso vuole che noi compiamo opere buone, perché la fede senza le opere è morta, come il corpo appunto senza lo spirito. Le opere buone quindi sono fondamentali, fratelli. Le opere buone sono fondamentali. Mediante le opere buone si conferma che si è creduto. Poi le opere buone, fratelli, sono opere degne del ravvedimento. Perché vedete, quando noi ci siamo ravveduti, chiaramente ci siamo ravveduti col proposito di fare opere degne del ravvedimento. E le opere buone sono opere degne del ravvedimento. Certo, ci sono opere che sono indegne del ravvedimento, ma quelle sono le opere malvagie. Comprendete? Però le opere buone sono appunto degne del ravvedimento, e quindi diciamo visitare gli infermi, sostenere le vedove, visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, fare parte dei propri beni a coloro che sono nel bisogno, quindi ai poveri in mezzo alla fratellanza. Queste sono opere buone, fratelli, visitare gli ammalati. Queste sono opere buone e bisogna che le facciamo, bisogna farle, perché, lo ribadisco, Paolo dice che noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone. Quindi dobbiamo stare attenti a non dimenticarci delle opere buone. Attenzione, non è che voglio dire che il pastore non va sostenuto materialmente, non fraintendetemi, ma ci sono pastori veramente che non bisogna più sostenere, ma ci sono ancora oggi chiaramente pastori che sono uomini di Dio preposti veramente dal Signore a pascere, e quelli evidentemente il gregge è chiamato a sostenere materialmente, materialmente, quindi a non far mancare nulla, né a lui naturalmente e né alla sua famiglia. Però siccome che naturalmente qui ci stiamo accorgendo che ci sono veramente pastori che vogliono, ci sono persone che veramente si sono messi dietro i pulpiti pensando veramente pensando di aver trovato una come si dice, una professione ben remunerata, si sono appropriati del pulpito per fare la bella vita, si sono appropriati del pulpito per signoreggiare il popolo del Signore, si sono appropriati del pulpito perché vanagloriosi, superbi, mai chiamati da Dio a fare il pastore. E io dico a questa gente non date niente, a questa gente dategli una riprensione, quella sì, dategliela, ma non dategli niente veramente, aiutate veramente coloro che sono degni di essere aiutati, perché guardate che questi proprio meritano solo di essere biasimati, ripresi severamente e molti di loro cacciati via proprio dalle comunità, perché veramente sono persone indegne, sono persone che si comportano peggio di quelli del mondo, hanno una cattiva testimonianza, un parlare scurrile, volgare, sono pieni di superbia, di arroganza, pensano a divertirsi, cioè non amano santificarsi. Che volete? Che sono questi? Ma che sono questi? Che sono servi del Signore questi? No, assolutamente, questi sono servi di Mammona, quindi state molto attenti, fratelli nel Signore. Dunque, ecco, questo diciamo è il messaggio, questo è il messaggio che ho avuto in cuore di trasmettervi. Quindi da un lato questo messaggio ha lo scopo di ricordarvi quello che eravamo, quello che siamo oggi, quindi che prima eravamo perduti, schiavi del peccato, adesso siamo salvati e siamo liberi dal peccato e siamo stati messi sulla via che mena in cielo. Poi naturalmente per ricordarvi che se siamo salvati oggi lo dobbiamo al proponimento dell'elezione di Dio, quindi alla volontà di Dio e non alla nostra volontà. E poi ho il cosiddetto libero arbitrio, no? Come lo chiamano molti, perché appunto al Signore è piaciuto salvarci. E poi naturalmente che proprio in virtù di questo non è in virtù d'opere, ecco, la salvezza, e non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Tuttavia ricordatevi, perché appunto questo è anche un altro dei propositi di questo messaggio, di scopi diciamo di questo messaggio, ricordatevi che noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, e quindi le opere buone vanno praticate mediante l'osservanza appunto del comandamento che ci comanda di fare opere buone. Sappiate appunto che si viene remunerati, o meglio, si viene premiati, ricompensati dal Signore, perché appunto è una fatica nel Signore. Quando si compiono opere buone si compie una fatica nel Signore, e per queste opere buone naturalmente c'è un premio. Il Signore ha riservato un premio per coloro che si affaticano nel Signore. Quindi siate veramente abbondanti nell'opera del Signore, non vi stancate di fare il bene, come dice la Scrittura, fate del bene a tutti, ma specialmente naturalmente a quelli, come dice l'Apostolo Paolo. Vi ricordate quello che dice Paolo ai santi della Galazia? Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Dunque, ecco appunto per quale ragione ho voluto portarvi questo messaggio, per ricordarvi delle cose peraltro che voi già sapete. Però sapete, dovete sapere questo, che noi siamo chiamati a ricordare determinate cose, perché col tempo ci si può dimenticare. Col tempo ci si può dimenticare dei comandamenti di Dio, della dottrina di Dio. Ecco perché l'Apostolo diceva a Timoteo: ricorda loro queste cose. E appunto io vi ricordo anche queste cose, e appunto ho voluto ricordarvele. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.